dare subito la parola a noi tutti.
Così, grazie. Grazie per questo invito, grazie per la pazienza che avrete di ascoltarmi, una presunzione, magari invece non siete pazienti e ne andrete, ma comunque quello che vorrei dire sono tre cose. La prima riguarda l'orizzonte ideologico in cui si è prodotta la postverità, e cioè un'analisi dell'arco che dal postmoderno porta alla postverità. E tra cui c'è una continuità, ma questo ovviamente non fa del postmoderno il responsabile della postverità. Semplicemente c'è una continuità oggettiva. Il secondo punto che vorrei affrontare è qual è la condizione tecnologica e sociale che ha reso possibile la postverità. Perché ovviamente se uno dice c'è un arco del postmoderno alla postverità, uno dice ma cos'è? Trump ha letto Rorty o Nietzsche o Derrida? Evidentemente no. E allora in realtà Trump e gli altri, perché poi ovviamente la postverità non è soltanto Trump, è ognuno di noi è un defesso artefice di postverità, e cercherò poi di spiegare in che termini. E poi il terzo punto sarà invece capire, anche dal punto di vista politico, che cosa ci può insegnare, che cosa possiamo imparare dalla postverità. Allora, il primo punto, chi è colpevole? Appunto, il postmoderno non è colpevole del populismo o della post-verità, però sicuramente ha avanzato un punto che è stato molto influente dal punto di vista ideologico, cioè i postmoderni, che sono persone come Foucault oppure come Rorty, hanno detto, quindi grandissimi filosofi fra l'altro, hanno, riprendendo Nietzsche, hanno detto guardate che all'interno della volontà di verità c'è una sorta di volontà di potenza, chi vi viene a parlare di verità sta cercando di dominarvi, quindi se vogliamo essere emancipativi dobbiamo dire addio alla verità. Questo è particolarmente chiaro secondo me in Rorty, che ha sviluppato molto bene questo argomento. Richard Rorty era un filosofo che è morto una decina d'anni, un illustre filosofo pragmatista americano, il quale diceva, vedete, non si capisce perché l'umanità europea si è fissata su questa idea che la verità sia qualcosa di talmente importante, l'oggettività sia qualcosa di cui non si può fare a meno. Da una parte la verità cos'è? Quando tu dici a uno bravo, quello che stai dicendo è vero, come se gli dessi una pacca sulle spalle, non aggiunge niente a quello che lui ha detto. L'oggettività poi non è la cosa più importante che ci sia in una democrazia, tornerò su questo punto, perché è più importante la solidarietà. Quindi Rorty diceva facciamo prevalere la solidarietà sopra l'oggettività, facciamo prevalere la democrazia sopra la filosofia, in fondo siamo abbastanza maturi da poter fare a meno della verità. Problema. Rorty si rivolgeva a dei colleghi in raffinati seminari di università americane, però il problema è che il prevalere della solidarietà sopra l'oggettività è per esempio Don Vito Corleone, cioè la mafia è una tipica istituzione in cui la solidarietà prevale sopra l'oggettività. Quindi pensare di poter applicare al mondo intero qualcosa che vale per un piccolo frammento di mondo in generale non vale. Infatti il populismo è stata l'applicazione, diciamo così, su larga scala del non ci sono fatti, sono interpretazioni che i postmoderni adoperavano come sistema emancipativo. Noi non dobbiamo dubitare del fatto che i postmoderni ritenessero che effettivamente liberarsi da questo peso, per esempio, ci sono delle cose giuste, la tirannia degli esperti. Arriva un tizio che magari è un illustre fisico che ti dice cosa devi mangiare la sera oppure dove devi votare. Lui dice scusa, saprai tutto su sulla fisica, ma perché devi dirmi questo? Chi ti autorizza a entrare dentro alla mia vita e a dare delle indicazioni politiche? Se voi prendete il giornale, quella cosa che esisteva una volta e che esisterà ancora per un po', che si chiama giornale, vi rendete conto che le questioni che possono essere risolte scientificamente sono molto poche e si trovano generalmente alle ultime pagine. Quella dello sport, in cui si parla di doping talvolta, e poi la pagina del Corriere del Tempo. Tutte le questioni precedenti non possono essere risolte dalla scienza. Quindi c'è qualcosa di molto giusto per dire: guardate, non dovete fissarvi sull'oggettività e sulla verità. Il problema è che se tu poi dopo ammetti che ci può essere una democrazia che fa a meno della verità, allora sei al populismo. Il populismo è stato chiaramente la democrazia senza verità, di cui peraltro il, chiamiamolo così, post-truismo, la teorizzazione, la pratica della post-verità in politica, di cui appunto Trump è l'emblema sommo, è uno sviluppo con una caratteristica, che per esempio quel populista italiano che abbiamo avuto per diversi anni era uno anche che scherzava, rideva, era il primo a non prendere sul serio le cose che diceva, drammaticamente. Invece Trump è drammaticamente convinto della verità di quello che dice. E fra l'altro, visto che vuol sempre avere ragione, ha messo su anche una catena televisiva che si chiama Real News, che dice le cose che lui ritiene che siano vere, e sono convinto che lui sia davvero persuaso che per esempio il pubblico che era presente alla sua cerimonia di insediamento era il pubblico più folto di tutte le cerimonie di insediamento di un presidente degli Stati Uniti, occasione che poi, visto che non era vero, ha consentito ad una assistente, una portavoce di Trump, di coniare il concetto di verità alternativa, che fa riflettere, perché effettivamente il concetto di verità alternativa è davvero un concetto postmoderno sviluppato per ragioni emancipative, che poi viene trasferito in un altro ambito in cui non c'entra niente. Cioè, è chiaro che uno può dire: beh, senti, non puoi pretendere tu di essere, con la tua cultura per esempio, interpreti di tutte le altre culture, quindi quando ti avvicini ad una cultura altra devi ammettere che quello che c'è nell'altra cultura abbia la propria legittimità. E quindi si può dire, pensare che la magia vada bene per curare le persone può essere ammesso all'interno di un contesto di riconoscimento dell'alterità culturale. Però questo poi non può valere invece per dire: vabbè, se mi vanno bene gli stregoni, allora io vi garantisco che quella era la massima, la più ampia affluenza ad una manifestazione di insediamento del Presidente degli Stati Uniti. Cioè c'è un problema del trasferimento del relativismo da un ambito di studio e riconoscimento dell'alterità a una norma di funzionamento della società, ed è un passaggio anche un passaggio dal quantitativo al qualitativo. Quando a metà dell'Ottocento Théophile Gautier e Baudelaire si trovavano sull'Île de Saint-Louis a Parigi a fumare hashish, era una cosa scicchissima e avanguardistica. Però se invece diventa, non l'hashish, ma torniamo, se la tossicomania diventa un problema generale, non è più una cosa raffinata e sofisticata, è un problema sociale. E soprattutto se pensate che il pilota del vostro aereo ha fumato hashish, non vi divertite come invece leggendo le fiori di mare. Quindi c'è questo problema. Vengo al secondo aspetto, quindi questo, se vogliamo, è l'arco che ha caratterizzato il passaggio dal postmoderno al populismo. Il passaggio dal quantitativo al qualitativo è un trasferimento dalla riflessione teorica alla prassi diffusa di una società che ha potuto pensare, ed è un errore clamoroso, che ci possa essere una democrazia senza verità.
immaginare una democrazia senza verità è strettamente inconcepibile, perché a questo punto tutte le prassi democratiche possono essere completamente sovvertite. Qual è il contesto che ha reso possibile questo tipo di trasformazione? Beh, una trasformazione tecnologica che a mio avviso ha la stessa rilevanza che la svolta del capitalismo un paio di secoli fa. In fondo noi ancora leggiamo la nostra attualità sociale e politica come se fossimo ancora all'interno dell'orizzonte del capitalismo, mentre siamo in un orizzonte diverso, un orizzonte di cui la post-verità, guardo l'ora perché anche questo ci sono fatte, non sono interpretazioni, quindi non posso poi invocare quello per dire che non sono più esempi. Allora, il tipo di trasformazione, perché spesso noi leggiamo la contemporaneità dicendo va bene, questo è ancora il capitalismo, anzi è il post-capitalismo, oppure si dice il capitalismo finanziario, d'accordo, ma non possiamo pensare invece che il capitalismo è stata una forma di organizzazione sociale che si è imposta a causa delle esigenze della manifattura, che determinavano la formazione di classi, che determinavano certi assetti politici, che a questo punto sono completamente cambiati, e questo spiega come mai proprio adesso, e non allora per esempio, si è dato qualcosa come la post-verità. Cerco di spiegarmi indicando 5 punti di cambiamento tra la situazione attuale e la situazione capitalistica, per mostrare le condizioni che hanno reso possibile questa trasformazione, questo spostamento. Allora, nel capitalismo si producono essenzialmente delle merci. Nella situazione attuale, che io chiamerei, mi scuso per l'analogia, una situazione documediale, perché unisce la forza costitutiva dei documenti, il mondo sociale è costituito essenzialmente da documenti, da archivi, da memorie, da tracce, il denaro è qualcosa del genere, i nostri documenti di identità sono qualcosa del genere, ma anche banalmente il fatto che si segni da qualche parte, che oggi a quest'ora c'è questa iniziativa, tutto questo è ciò che rende sociali e dà costanza agli esseri. Allora, all'epoca questa è la documentalità che vale sempre, cioè il mondo non ha mai potuto fare a meno di scrittura, di memorie, di archivi o di riti, qualora non ci fosse scrittura, proprio perché c'è sempre bisogno di questa fissazione che rende possibile il costituirsi di un mondo sociale. Se noi immaginassimo una società senza memoria, non esiste, una società di amnesici totali non può essere una società. Adesso che cosa si è creato? Alla forza costitutiva dei documenti si è unita la forza mobilitante dei media, in questo senso che non c'è più dei media come ancora 15 anni fa, in cui tu possedevi una televisione e facevi passare i tuoi messaggi. Invece adesso ognuno di noi è ricettore di messaggi e trasmettitore di messaggi. Ecco, in questo orizzonte si crea appunto la situazione documentale che produce la post-verità. Cerco di caratterizzare rapidamente queste trasformazioni. Appunto, il capitalismo produceva delle merci. La post-medialità, la documentalità attuale produce dei documenti, cioè per esempio i post sui social media. Non sto sostenendo con questo che la produzione abbia luogo, ma generalmente non ha luogo dalle nostre parti. Dalle nostre parti il grosso che si fa è produrre dei documenti. che dopo tutto si rivelano essere una categoria sopraordinata anche alle merci, perché cosa diceva delle merci Marx? Diceva che erano rapporti sociali oggettivati, e anche il documento è un rapporto sociale oggettivato, solo che a questo punto noi invece di produrre automobili produciamo post e documenti. Marx descrive con sgomento turbamento il fatto il capitalista che vuol far lavorare i bambini anche di notte, e però non ci riesce davvero, ci sono dei rapporti in cui ogni tanto lavorano i bambini ma non si realizza mai così bene. Invece la documentarietà è riuscita a far lavorare i bambini di notte. I bambini di notte lavorano lavorando sui computer. Vi date un telefonino, il bambino sta lavorando magari a qualunque ora, eccetera, e sta compiendo un lavoro non retribuito. Carica dei contenuti sopra delle piattaforme, sviluppa quei processi e quegli algoritmi cognitivi a cui faceva riferimento Luca Taddeo, tant'è che la proposta, abbiamo una mobilitazione maggiore rispetto a qualunque altra forma di vita precedente e soprattutto più forte che nell'epoca capitalistica, in cui la distinzione tra lavoro e non lavoro era chiara, cosa che invece adesso non è più, solo che questa mobilitazione è spesso non retribuita. Per cui secondo me la proposta che viene fatta del reddito di cittadinanza è più che sensata, nel senso che effettivamente le persone che continuano a caricare dei contenuti, ad usare questi apparecchi e a lavorare maneggiando le dita in continuazione stanno producendo e stanno lavorando, anche se poi figurano ufficialmente come dei disoccupati. Appunto, perché fanno tutto questo? Non per la ritorsione, abbiamo detto, ma per il riconoscimento. Il desiderio di essere riconosciuti è diventato un elemento di primo piano, è sempre stato un elemento caratteristico dell'essere umano. La lotta fra signore e servo nella fenomenologia dello spirito di Hegel e la lotta per il riconoscimento. Però adesso se uno va a chiedere, tra l'altro c'è un'interpretazione spesso enormemente moralistica dei selfie come narcisismo. Chi si fa un selfie è tutt'altro che narcisista. Narciso era contento di guardarsi nello specchio d'acqua e vedersi così. Chi fa un selfie si immagina di essere riconosciuto da altri, quindi è tutt'altro che narcisista, è bisognoso di riconoscimento al di sopra, una forma assoluta. Ed è proprio questo desiderio di riconoscimento che sta alla base di questa mobilitazione. L'alienazione, di nuovo, io non penso che si possa parlare di alienazione adesso, nel senso che le persone non alienano il loro tempo in attività estranea, come era tradizionalmente nella descrizione che viene fatta da Marx. Anzi, si realizza qualcosa di più bizzarro, cioè le persone lavorano anche quando non sono sul posto di lavoro, e quando sono sul posto di lavoro possono anche non lavorare, cioè fare delle cose che non sono strettamente legate al loro obbligo lavorativo. Quello che si realizza in una maniera singolare e perversa è la condizione dell'uomo nella società comunista descritta da Marx e Engels nell'ideologia tedesca, cioè di quell'uomo che alla mattina va a caccia, attività che adesso non sarebbe più tanto politicamente corretta, poi va a pescare, poi nel pomeriggio fa il critico-critico, cioè fa il filosofo, e poi la sera, che è curioso questa collocazione, si occupa del bestiame, perché quella gente nell'idea di Marx e Engels dovesse badare al bestiame la sera è stranissimo, però comunque adesso non sottilizzo. Dopotutto quello che viene fatto adesso è qualcosa di simile, cioè tu la mattina fai un borgo costa, pomeriggio carichi su dei post o fai dei selfie, alla sera non lo so, eccetera. Siamo contenti? Ovviamente no, ma sarebbe molto difficile parlare di alienazione, è qualcosa di diverso. e in questo contesto di totale atomizzazione che si dà la post-verità, che dunque non riguarda le mele politiche di qualcuno, ma la situazione in cui noi tutti siamo, nel senso che il web è da una parte qualcosa che ricopre tutto il mondo, questa rete gigantesca che ricopre tutto il mondo, però che fa sì che tutto il mondo sia ridotto in frammenti molto piccoli in cui ognuno possiede la sua verità, o gruppi molto piccoli. È il fenomeno delle cosiddette camere di risonanza, cioè tu non è che quando vai sul web poi sei in contatto con l'universo, ma con 10 persone che generalmente ti danno ragione e ti convincono che quello che tu dici è giusto. È interessante questo, perché questa situazione di atomizzazione non solo della società, ma anche della verità, ci permette finalmente di capire una cosa filosofica che non si capiva mai tanto bene, cioè le monadi di Leibniz. Le monadi, soprattutto al liceo, era una cosa particolarmente misteriosa e poi nel nord-est anche significante altro, che comunque aveva questa caratteristica di essere un punto di forza senza porte né finestre, ma che dal suo punto di vista rappresentava tutto il mondo. Ecco, l'utente del web attualmente è una monade, cioè è chiuso rispetto all'esterno, ma dal suo punto di vista rappresenta tutto il mondo. E la post-verità è un naturale risultato di questo. Per inciso, cioè appunto, chi non vuole che i figli siano vaccinati è qualcuno che pensa che in definitiva ho delle prove che dimostrano che i vaccini fanno male, fanno venire l'autismo, eccetera. 10 persone gli danno ragione e va avanti così. È una monade, effettivamente una monade, è una realizzazione di questo fatto. Quindi non è soltanto Trump, per dire. Da notare oltretutto che Trump si esprime con gli stessi strumenti degli altri, manda dei messaggi su Twitter come chiunque altro sarebbe autorizzato a fare. E questa è la situazione che genera la post-verità. Che tipo di valutazione possiamo dare di questo? Io non sarei per dire siamo al punto più basso della decadenza umana, perché tutte le analisi poi si concludono siamo al punto più basso della decadenza umana. No, perché in fondo tutti coloro che esprimono delle loro opinioni post vere attualmente magari non avrebbero avuto opinioni o sarebbero stati dei pecoroni che credevano a quello che gli insegnavano ampie chiese ideologiche in precedenza senza neanche interrogarsi su niente. Adesso quello che è prevalso è il primo di due aspetti dell'illuminismo secondo Kant, cioè imparare a pensare con la propria testa. Nel giusto come attacco, il problema è che si è realizzato quello che era segnato nella Carta delle Nazioni Unite nel 1948, cioè ognuno dovrà avere il diritto di esprimere le proprie idee, solo che non avrebbero mai pensato che questa enunciazione di principi avrebbe poi avuto una traduzione pratica, cioè che effettivamente tutti avrebbero potuto esprimere le loro idee. Infatti non era stata aggiunta la clausola purché sensate, purché intelligenti, perché tanto si pensava che non si sarebbero mai. Invece adesso tutti esprimono le loro idee, che sono spesso balorde, ma è comunque un fenomeno di libertà, è il primo passo in avanti verso l'illuminismo nel senso di Kant. Resta da fare il secondo passo in avanti, che sarebbe quello di imparare a pensare mettendosi nella testa degli altri, e questa è un'impresa molto grande per cui è necessaria la politica. Grazie.